Benvenuti, benvenuti alla tredicesima puntata della quinta stagione di March Madness, il podcast che apprezza Paolo Banchero, Missouri che fa tremare la nuova numero uno e apprezziamo anche le persone testarde come Jesse Newell. Puntata intima e intimista con l'unica voce più sensuale della mia, ovvero quella di Raffaele Fante. Ciao Raffaele.
Eccoci, buongiorno a tutti, è tornata la nebbia a Milano, era scomparsa, invece è così, vi do questo.
Dopo questo intro è tornata la nebbia.
È tornata la nebbia, sì, e non si vedeva da un sacco, io pensavo fosse scomparsa. Vogliamo parlare di meteo oggi?
Sì, se ti va, sì, però abbiamo anche una serata, una nottata di college basketball incredibile da commentare perché abbiamo la nuova numero uno, Auburn finalmente con una settimana di ritardo. Con una vittoria su Kentucky sabato, è riuscita ad avere la numero uno, ma stanotte se l'è vista bruttissimo contro una rognosissima Missouri che ha imbruttito la partita per praticamente tutti i 40 minuti, fino a che Katie Johnson ha sbroccato e l'ha vinta, con una partita, diciamo, anche di Jabari Smith abbastanza in ombra. Abbiamo Paolo Banchero che ha segnato finalmente un canestro, non della vittoria, non dello scadere, però canestri abbastanza decisivi nel finale di partita. C'è stato il big match della Pac-12 tra UCLA ed Arizona, con UCLA dominante, con una versione dei Wildcats molto imprecisa al tiro che ci ha capito ben poco. E quindi partiamo, dai, partiamo Raffaele, ti lascio scegliere a te quella che vuoi, quella che ti ha emozionato di più.
Allora, partiamo innanzitutto dall'infortunio, diciamo, dell'anno. Tanti auguri a Manuel Follis che giace in un letto di ospedale per rifarsi il ginocchio, speriamo non solo quello. Vorrei tanto pensarlo a così, un infortunio al ginocchio stile Sofia Goggia, grande atleta che si fa male prima dei giochi in un grande gesto mentre va verso la vittoria. Credo sia più un ricovero alla Silvio Berlusconi, ecco, quello di Manuel Follis, ma tant'è, facciamogli doverosi auguri, speriamo che appunto oltre a un menisco gli estraggano anche lo IEP dal cervello. La speranza è l'ultima a morire. Comunque,
Che bello che la
Manu.
cosa che ti ho chiesto, la cosa che ti emoziona di più è mano
E
all'ospedale.
Manu in ospedale mi emoziona moltissimo. Allora, veniamo alle cose serie. È successo un po' di tutto, stiamo parlando di college basket, quindi succede sempre un po' di tutto. Auburn, finalmente, per la prima volta nella sua storia, da oltre 100 anni che c'è la Peepall, è al primo posto. Jesse Newell, di cui vi abbiamo già parlato settimana scorsa, ci ha riprovato, ma questa volta non è stato abbastanza. Ha messo Auburn alla 5, benedetto lui, sa Dio perché, ma tant'è, questa volta ben 45 su 61 hanno messo Auburn al primo posto e quindi così sia, c'è stato il sorpasso di Auburn nei confronti di Gonzaga, Gonzaga di cui parleremo magari poi per un simpatico episodio extracampo che coinvolge una delle leggende di Gonzaga, cioè John Stockton. Comunque torniamo a Auburn che per celebrare la sua numero uno ha pensato bene di praticamente perdere o quasi, no, alla fine non ha perso, ma insomma ha fatto di tutto per perdere sul campo di una schifezza di squadra come Missouri, ha vinto di un solo punto stanotte vedendo veramente i sorci bruttissimi di tutti i tipi ed altro. Onde non si sta mai tranquilli anche nella SEC, che è una delle grandi conference di quest'anno, sicuramente piena di squadre che possono fare danni a tutte. La SEC e la Big 12 abbiamo capito che non hanno partite facili, ogni squadra può perdere contro chiunque. Comunque Auburn ce l'ha fatta. Auburn è una di quelle squadre che io chiamo le squadre casino, insomma, ci sono le squadre ordinate, precise, penso, non so, a Villanova piuttosto che Baylor, squadre che hanno un loro gioco che rispecchia poi la personalità del loro coach. Ecco, Auburn rispecchia decisamente la personalità di Bruce Pearl, che è un vulcanico personaggio, giocano all'arrembaggio in modo disordinato. Di talento ne hanno, non solo Jabari Smith, che è sempre una meraviglia da vedere, anche se anche stanotte un paio di cose mi ha lasciato il dubbio. È un bellissimo giocatore, può essere anche la numero uno al draft, quindi è una delle chiavi del successo di Auburn. Secondo me, a mettere la palla per terra è ancora un po' lento, però è indubbio che il suo tiro sia il più elegante di tutta la Division 1. E Auburn, per la gioia di tutti quanti, insomma, è la quinta numero uno della stagione, in una stagione appunto dove non ci sono dominatori assoluti, ma tante squadre forti che si alternano in vetta alla classifica.
Sì, per dare un po' di contesto sulla SEC, solo stanotte Kentucky ha avuto un overtime contro Mississippi State prima di vincere, e Alabama, che è forse la squadra più indecifrabile di tutta la nazione, è riuscita a perdere contro Georgia, quindi nessuno è al sicuro. E Auburn, diciamo, in questa partita è riuscita a trovare soluzioni in più, nel senso che è una squadra molto profonda, perché alla fine, anche senza l'apporto di Jabari Smith, che ha tirato 2 su 14 dal campo stanotte, anche se ha messo un canestro abbastanza importante negli
E fai
ultimi
anche 2 su 15, sì.
2 su 15, mi sono perso un tiro, però ha trovato comunque delle risposte, risorse dai vari Jalen Williams dalla panchina, ma anche Walker Kessler sotto canestro. Non è un fattore solo in difesa, ma anche sul lato offensivo è un giocatore praticamente immarcabile. L'abbiamo visto anche sabato contro Kentucky, ma soprattutto Wendell Green e KD Johnson, con un paio di giocate, come ha ben specificato Raffaele, abbastanza pazze, perché a volte quando non gli entrano, come nel primo tempo contro Kentucky, Auburn va pesantemente giù nel punteggio, ma quando entrano la riescono a ribaltare e riescono a vincere le partite, sono riusciti alla fine a spuntarla, e davvero i Tigers hanno una quantità di soluzioni molto 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 vasta. Passando anche a un'altra probabile prima scelta al draft, un altro candidato, Paolo Banchero. Settimana scorsa ci eravamo chiesti perché Paolo Banchero non ha i tiri della vittoria. Questa volta contro Clemson, diciamo che Duke qualche allarmino lo sta tirando fuori, perché giocare in finale punto a punto contro una versione di Clemson orrenda è un po' non so, una sensazione, mi lascia a me un po' una sensazione strana, però Banchero l'ha messo questo tiro della vittoria, in fade away dal post,
Basso,
va
specifica
post
basso.
basso, giusto? Raffaele, che partita è stata quella di
Allora,
Duke? E
dunque,
se ti
anche.
lascia anche a te quella sensazione, non lo so,
Ma sì, anche
non lo so.
qua stiamo a fare ovviamente le pulci a un grandissimo giocatore che ha un grande futuro davanti a sé. Stiamo, ripeto, parlando di talenti, dei quali però è giusto vedere anche gli aspetti negativi, anche perché sono giovanissimi, quindi hanno margini di crescita ed è giusto capire cosa ha senso che migliorino, dove ha senso impiegarli, quali sono appunto i loro aspetti deboli rispetto a quello che Dio ha dato loro, o meglio la pallacanestro ha dato loro, cioè un talento delle mani, dei centimetri, eccetera, eccetera. Allora, anche stanotte Paolo Banchero ha giocato sostanzialmente fuori dalla linea dei 3 punti per gran parte del tempo, prendendosi un sacco di tiri. Tanti tiri, non un sacco, no, perché non ha tirato così tanto, ma insomma, prendendosi molti tiri o partendo anche in palleggio, diciamo da guardia. Benedetto è un fantastico ragazzo. Sei 2,10, pesi 120 kg. Sicuramente il tuo futuro in un basket positionless deve essere un po' ovunque in campo. Ma è pacifico che, soprattutto a livello di college basket, la sua efficacia, la sua efficienza sia maggiore contro avversari che fisicamente semplicemente non possono tenerlo. Invece, anche questa notte, questo in realtà non credo sia un'indicazione di Coach K, che continua a dirgli invece di usare di più il suo fisico, bullizzare i suoi avversari, lo può fare. A lui piace proprio partire esterno e non sempre le sue scelte e le sue conclusioni da esterno, appunto il tiro da fuori piuttosto che la partenza in palleggio, sono così efficaci, anche perché, buon Dio, come tutti i giovani ragazzi, la sua concentrazione può andare e venire all'interno della partita e si può perdere dei pezzi e anche dei palloni. Nel momento in cui è finito un post basso per le ultime azioni, gli è arrivata palla e lui lì è proprio forte, il tocco è fantastico, la capacità di muoversi con i piedi è ottima e ha vinto la partita così, una partita che Duke si è appunto complicata un po' da sola con una. In realtà tutta la partita sono stati punto a punto, è finita in parità il primo tempo e poi Clemson è sembrata staccarsi, ma è stato un breve momento, è tornato subito sotto e alla fine hanno sofferto e hanno vinto col talento di un giocatore che evidentemente Clemson non ha e Paolo Banchero anche stanotte, comunque insomma, 19-7, 4 assist, ecco, sta migliorando nel passare la palla, vede molto bene il campo e trova bene in quello, sta migliorando, secondo me non ancora nel capire qual è la sua posizione per attaccare o tirare, deve ancora fare un po' di lavoro sulle scelte. Io continuo a vederlo più come lungo che come esterno, c'è poco da fare, è molto forte, secondo me, molto molto forte, ha una bellissima mano. Vogliamo farlo giocare esterno e facciamolo giocare esterno, sicuramente perde in efficacia. Poi per carità, ripeto, stiamo sempre parlando di un giocatore di un freshman a gennaio, quindi i margini sono giganteschi. Ora farlo partire sempre palla in mano fuori dall'arco dei 3 punti mi sembra un po' uno spreco più che altro. Comunque Duke ne è venuto a capo di questa partita che si è improvvisamente complicata, insomma.
Innegabilmente Banchero a livello di college deve essere più interno e più 5 possibile perché, come hai detto te, fisicamente in pochissimi reggono la sua potenza, cioè non è un giocatore esplosivo, ma è proprio potente e quindi sotto canestro è davvero qualcosa di potenzialmente dominante, però a livello, io diciamo, capisco la sua testardaggine a giocare ad esterno perché in NBA non penso che possa essere quel giocatore lì proprio perché quella potenza viene pareggiata e quella mancanza un pochino di atletismo a livello elite non lo rende così esplosivo dal post, mentre per avere alla fine una carriera ad alto livello in NBA. Secondo me deve per forza di cose partire dall'esterno, ma è interessante comunque questo scontro che alla vigilia di questa stagione credevamo essere più su Banchero Holmgren, invece si sta un po' trasformando in Banchero Smith, ma forse anche in un assolo di Jabari Smith che piano piano sta sempre più acquistando quotazioni e a me ha davvero sorpreso una stagione così consistente, continua, solida. E che non fosse solo flash di Smith. Quindi, dopo questa disamina sulla numero 1, io direi di fare un attimo un salto in Big 12 perché Baylor Kansas State è stata, penso, forse l'unica partita della notte della Big 12 ed è stata una solo, giustamente, della numero 4 Baylor. Però la sfrutto come domanda
Sfruttala, dai,
perché
sfruttala.
Baylor ha schiantato Kansas State che aveva fatto vedere i sorci verdi, perché adesso gli do io il colore dei sorci, Raffaele,
Sì, dai, sorci.
sabato contro Kansas, con Nigel Pack che ha visto una vasca da bagno e anche riduttivo, una piscina in quella partita. E la mia domanda è, al netto del ban ad Oklahoma State, la Big 12 può portare le altre 9 tutte al torneo?
Se lo meritano perché davvero anche le squadre che non sembravano per nulla, ma proprio per nulla, attrezzate a competere con le big, rompono i coglioni tantissimo. Sono veramente tignose ogni santa notte da TCU, appunto a Kansas State, a Oklahoma. Sono tutte squadre che ne venivano date, ripeto, serenamente come cuscinetti della conference, e questo vuol dire vittorie facili per le big, ma tutt'altro, veramente tutt'altro. E poi sono squadre come Texas Tech che addirittura stanno facendo una conference, una stagione meravigliosa. Texas Tech è salita alla 13 del ranking, è una squadra di scappati di casa che che insomma il Follies la definisce spesso Frankenstein, ma dove ci sono personaggi meravigliosi, alcuni ne avete già parlato, come Donis Arms, uno che ha fatto Community College Division 2, ha probabilmente 35 anni perché credo sia da oltre 10 che gioca nel college basket, così come a Kansas ha fatto una partita pazzesca Bryson Williams, un altro che è una vita che è al college e alla terza squadra ha fatto impazzire Kansas in una partita finita al doppio overtime, molto divertente. E a proposito, ne parliamo giustamente tanto di freshman, Paolo Banchero, Jabari Smith, Chet Holmgren, ma ho come la sensazione che al momento il miglior giocatore della Division 1 sia un senior, si chiama Ochai Agbaji, ne ha messi 37 con la tripla del pareggio alla fine del primo overtime, di una difficoltà e di una bellezza anche meravigliosa. Il ragazzo tira con il 47% da tre punti, siamo a oltre 21 di media, 7 su 12 contro Texas Tech dall'arco. Non ci sono solo i freshman, ci sono anche i senior. Cioè Agbaji è in realtà uno dei più seri candidati al Player of the Year, in realtà non è neanche così vecchio perché è un classe 2000, quindi a 21 anni ne va per compiere 22, un giocatore che per esempio io da questa parte dell'oceano prenderei al volo, che ha messo insieme una fluidità di tiro e una precisione, perché ripeto 47% non è esattamente una percentuale che hanno in tanti, e lui è la star della Big 12 e anche del college basket. E Kansas appunto ha fatto una fatica in casa al doppio overtime a batter Texas Tech, che è veramente una squadra messa insieme con lo scotch, prendendo varie umanità dappertutto, eppure è una delle migliori della nazione. Per batterla bisogna impazzire, cosa che Kansas ha fatto, e abbiamo visto anche Baylor che fatica. Kansas, che peraltro aveva vinto sempre grazie a Ochai Agbaji contro Kansas State all'ultima azione, la partita precedente, stiamo parlando della numero 5 della nazione, quindi insomma una delle grandi big del college basket, che ogni santa sera fa una fatica pazzesca per battere le sue avversarie, chiunque esse siano.
Siamo alla quinta o sesta vittoria per Kansas al photo finish dopo la prima sconfitta in stagione contro Dayton. Io su Kansas non mi esprimo fino a marzo, ma per Agbaji ho solo cuoricini. Ma arriviamo finalmente al big match di stanotte. Il primo a livello temporale è stato Illinois-Michigan State. Illinois, che era numero 24 della nazione ed era senza Kofi Cockburn, che è nel concussion protocol, e Andre Curbelo, che è nel protocollo COVID, quindi non si sa se è positivo, contatto di positivo, non ben specificato, ma è riuscita a vincere in casa contro una Michigan State che era appena tornata in top 10 dopo la vittoria un po' sorpresa in trasferta contro Wisconsin, in una partita francamente abbastanza bruttina, che Illinois diciamo ha tenuto in mano praticamente per tutti i 40 minuti, ma poi nel secondo tempo ha un po' sofferto il ritorno degli Spartans, che a mio parere sono ancora indecifrabili e davvero fanno una fatica a volte a segnare ed essere continui su entrambi le metà campo, che a me davvero mi spaventa, anche perché poi riescono ad avere quegli exploit come contro Wisconsin, in cui hanno giocato un primo tempo non lo so fulminante, Wisconsin non ha capito nulla, Davis è stato praticamente bloccato. Però Illinois, senza le due stelle, senza Kofi Cockburn, che è un giocatore fuori scala per la Division 1, è riuscita ad avere la meglio di Michigan State, è riuscita a dissarsi al primo posto della Big Ten, grazie a un altro 38enne prestato alla pallacanestro, ovvero Trent Frazier, che è stato praticamente instoppabile. Anche a fine partita anche Izzo ha fatto i complimenti a Frazier, che ha giocato una partita davvero lucidissima, e è riuscita anche a trovare in Luke Good, in questa guardia bianca che ogni tanto spuntano fuori nel college basket. Mi ricordo i famosissimi Luke Hancock e Spike Olbrecht di qualche anno fa. Tiratrice roscia, pallida, che ha messo tre triple con una disinvoltura incredibile.
Tipo, puoi andargliela a dire che è roscio a questo, beh, ti prego. Poi prendere un aereo, vai a Champaign, Illinois, e gli dici, senti, tu
dai,
sei...
era un Ron Weasley sfortunato.
Sì. Comunque, hai detto molto bene tu, ma Michigan State è una squadra indecifrabile. Anch'io pensavo, ecco, riguarda, zitti zitti, questi sono arrivati alla 10 del ranking, guardiamoli per bene, perché hanno trovato probabilmente una loro quadra, una loro solidità, un loro stile di gioco, e hanno fatto schifo fondamentalmente un primo tempo da 20 punti in cui non hanno segnato mai, poi sono venuti fuori e in realtà potevano pareggiarla, ma Malicol sbaglia i tiri liberi, poi fa una scena bellissima, il primo che non sapeva, che doveva mettere evidentemente per pareggiare, il fischio è a due decimi, quindi insomma della sirena, il primo lo sbaglia, il secondo a quel punto evidentemente lo doveva sbagliare, invece ciuff, preciso, retira, si bestemmia da solo maledicendosi, vabbè, insomma, per la serie sono ragazzi. E brutta partita di Michigan State, che in effetti ha scontato poi questo primo tempo orrendo da 20 punti, hanno fatto tutti abbastanza casino contro una squadra che giocava senza, diciamo, il suo miglior giocatore e mezzo, che definire André Curbelo uno dei migliori giocatori di Illinois ci fa sempre un po' fatica, ma insomma era una grande occasione per una bella vittoria in trasferta, e Michigan State invece è risembrata appunto indecifrabile, ma fa sempre parte della bellezza e difficoltà di questo sport, in questa categoria, capire poi esattamente quale sarà la prossima prestazione delle squadre è tutt'altro che semplice. E Michigan State sì, ha perso appunto un'occasione di ribadire, insomma, ha perso il primo posto nella Big Ten, che è un'altra conference veramente complessa e complicata, e ha perso un'occasione. Sì, il giudizio è sospeso su Michigan State, veramente.
Sì, molto molto strani, giusto per dirvi, la Big Ten, tolta la Nebraska di Fred Hoiberg, che per il terzo anno di fila fa schifo, è 0-8 in Big Ten. Purdue, che è la più alta nel ranking perché è la numero 6, ce ne sono 5 della Big Ten, è quinta in conference, ha le stesse vittorie di Rutgers e ha 3 sconfitte, e davanti a sé poi ha tutte le altre rankate come Illinois, Michigan State, Wisconsin e Ohio State. Ma a proposito di top 10, di squadre rankate in alto, è finalmente arrivato il momento di parlare di Arizona UCLA, anzi UCLA Arizona, perché si è giocato in casa di Los Angeles, che era il big match di Capodanno che ci è stato tolto causa Covid. E che partita è stata molto, diciamo, sorprendente, perché in molti davano favorita Arizona, che è al numero 3 del ranking, mentre UCLA è al numero 7. Ma UCLA, quando riesce ad unire quella difesa che c'è quasi sempre, soprattutto quando c'è in campo Cody Riley, e iniziano a segnare in attacco, è una squadra che davvero può ammirare il titolo, perché si distanzia subito, e dopo i primi, penso, 7-8 minuti di partita, in cui Arizona ha messo le uniche 4 triple della sua partita, almeno le uniche 4 triple del primo tempo, e quindi è riuscita a ribattere ad ogni canestro di UCLA. Ad un certo punto Kerr Crisa ha iniziato a sparacchiare, Tubelis è stato accerchiato da tutte le braccia possibili di UCLA, e l'attacco di Arizona si è fermato. Praticamente solo Coloco è riuscito a dare un po' di spazio all'attacco, ma giusto per darvi due numeri: 0 su 12 per Kerr Crisa, 0 su 9 da 3, 5 su 22 per Benedict Mathurin, che comunque tre triple le ha messe, e Tubelis ha giocato solo 15 minuti perché anche ha avuto problemi di falli. Dall'altra parte, Jusang ha giocato un ottimo primo tempo, ed è stato lui quello a ribattere colpo su colpo nei primi momenti della partita. E poi i vari Bernard, Cody Riley con un paio di long jump, Tiger Campbell, alla fine UCLA i giocatori ce li ha e ha fatto una prestazione difensiva pazzesca che diciamo alla vigilia della stagione tutti credevamo con il transfer di Miles Johnson, ovvero The Beast da Rutgers, questo centro che dominava anche i tabelloni in Big Ten, pensavamo che ci poteva essere questo cambio della guardia tra Riley e Johnson, ma Riley all'interno del sistema difensivo di Cronin è praticamente un maestro, magari non ha cifre spettacolari perché arriva a malapena a una stoppata di media, è molto meno appariscente, ma solo grazie ad intelligenza, posizionamento e conoscenza alla fine e familiarità con il sistema di difensivo di UCLA è un centro che è esposta e UCLA quindi si prende la testa in combinazione proprio con i Wildcats della Pac-12 e probabilmente ci sarà anche il sorpasso nel ranking. Raffaele, che partita è stata? Ti ha sorpreso?
C'eravamo un po' dimenticati di UCLA, in effetti, tra la lunga pausa per il Covid e poi era così, c'era la sconfitta con Oregon, io mi ero personalmente un po' dimenticato, invece quando giocano tutti così compatti hanno appunto una grande difesa, come dicevi tu, hanno tenuto a 59 Arizona, che invece è uno dei migliori attacchi della nazione, e hanno tante armi diverse ancora senior. Jules Bernard per esempio ha fatto un'ottima partita assieme a Juzang, hanno tante opzioni e quando appunto combinano la loro difesa con l'efficienza di tutti questi giocatori che possono segnare sono temibilissimi, sono una squadra che comunque alla fine va tenuta d'occhio in ottica torneo e forse anche in ottica Final Four, perché hanno messo una bella, ecco, loro sì, hanno dato un gran bel segnale, alla fine hanno vinto tutto sommato facilmente contro appunto la numero 3 della nazione senza soffrire troppo. Sì, certo, come dicevi tu, lo 0 su 12 Crisa ha leggermente pesato nella partita di Arizona, l'Estone veramente non ci ha preso mai, anche Mathurin appunto come dicevi ha fatto fatica, ma non hanno tirato particolarmente bene neanche i giocatori di Cronin, che però ha messo insieme una squadra molto solida, non particolarmente spettacolare, forse poco UCLA vecchio stile, ma molto molto efficiente e ripeto, ci ritroveremo tra i protagonisti anche a marzo.
Mentre Louisville potrebbe esonerare Chris Mack durante la stagione, questa è proprio la puntata.
I tormenti del Follis, povero Chris Mack, sta facendo così schifo che addirittura cioè, ha una squadra da schifo, infatti.
Ma l'ha reclutata lui, quindi è ovvio.
Sì, è ovvio che il ricovero di Follis è dovuto anche a questo, si deve riprendere.
Assolutamente, ma la mia domanda era per te: quale partita del Big 12 Challenge aspetti di più sabato? Perché abbiamo alle 8 Oklahoma Auburn in casa di Auburn, alle 10 Alabama Baylor, e se Alabama, se abbiamo capito una cosa di Alabama è che può battere Baylor, e a mezzanotte c'è Kansas Kentucky, quindi tra queste tre qual è la partita che aspetti di più?
Ma dunque la più scintillante, mettiamola così, è ovviamente Kansas Kentucky,
anche se Ty Washington non si sa se gioca, ad esempio stanotte non ha giocato.
No, non ha giocato, però non so se hai visto anche stanotte Oscar Tshiebwe che numeri ha messo insieme, ecco, una doppia da 20-20, sia sui rimbalzi che nei punti. Quella sarà la partita così di più di prestigio e di nome, ma io Alabama Baylor me la guardo molto molto volentieri, perché Alabama mi fa divertire, ecco, queste sì sono due squadre, la squadra casino contro la squadra ordine, vediamo chi vince, la squadra appunto veramente impronosticabile come Alabama, che può battere contro chiunque, può battere chiunque e perdere contro chiunque. contro Baylor, che invece è una squadra molto solida, molto ordinata, con dei punti deboli. E infatti, come abbiamo visto settimana scorsa, un paio di schiaffi li ha presi. È molto bello, stiamo parlando di due grandi conference, quindi ci sono una serie di partite molto, molto divertenti questo sabato.
Vuoi chiudere con la chicca su Stockton e
No,
poi.
sì, volevo chiedere sui fatti belli successi durante la settimana. In realtà
Vai, vai.
mi ha molto divertito anche Arizona State contro Stanford con l'espulsione, poi questa multa di 20.000 dollari, se non sbaglio, quindi non proprio una sciocchezza. Bobby Hurley, che è l'allenatore di Arizona State, che ha dato un po' via di testa dopo che la partita, come dire, ha visto un leggera quantità di liberi a favore di Stanford, proprio un pelo sbilanciata. Stiamo parlando di Arizona State, liberi tirati 9, Stanford liberi tirati 41, compresi i 3 dell'ultimo fischio su un tiro da 3 punti che hanno dato poi la vittoria a Stanford. E Bobby Hurley non l'ha presa benissimo, ha dato veramente via di testa, sospeso assieme anche altri due giocatori. Chi non dà via di testa, ma purtroppo fa il ragionamento classico del Novax, è John Stockton, che invece non è stato sospeso, ma quasi, nel senso che Gonzaga gli ha tolto l'abbonamento stagionale, tutti gli abbonamenti, diciamo, i biglietti che John Stockton gestiva gli sono stati tolti per il semplice motivo che John Stockton va al campo senza la mascherina, e quindi si vede questa leggenda, ovviamente uno dei giocatori più iconici e più conosciuti, evidentemente a Spokane. John Stockton è nato a Spokane, è cresciuto a Spokane ed è uno dei due giocatori di cui Gonzaga ha ritirato la maglia. Tu adesso, Paolino, mi dirai qual è il secondo.
Turiaf,
Vabbè,
non lo so, ho buttato a
sì.
caso. No, Adam Morrison, Adam
No,
Morrison.
tutt'altro. Frank Burgess, che
No.
quando tu non eri nato, e neanch'io a dire il vero, che è tuttora il migliore realizzatore del Gonzaga. Stiamo parlando di fine anni 50.
Davvero Adam Morrison non ha la maglietta ritirata?
No,
Cioè,
sono
questo
solamente due: il numero
è un po'
12 John
fuori.
Stockton e il numero 44 di Frank Burgess, che in realtà ha giocato poi pochissimo. Vogliamo fare prima una parentesi su Frank Burgess? Ti
Vai,
voglio
vai, vai,
raccontare la sua
assolutamente
storia.
sono
È
curiosissimo.
curiosissimo. Frank Burgess inizia in realtà la sua avventura al college una schifezza, poi va a fare il militare in Germania, quindi per 4 anni serve per l'esercito, e quindi alla veneranda età di 25 anni torna al college a Gonzaga, fa 3 anni in cui è una leggenda assoluta, il miglior realizzatore tuttora dei Bulldogs, e poi decide di andare a giocare in NBA. In realtà si rompe le palle molto in fretta e finisce poi nominato da Bill Clinton giudice federale, quindi pensa un po' alla storia di questo personaggio. Comunque,
Vita
tornando al nostro
fantastica.
John Stockton, per entrare dentro l'arena di Gonzaga bisogna, no, avere primo una sorta di Green Pass. Ovviamente il Green Pass è una misura europea, ma insomma, diciamo, l'equivalente del Green Pass, quindi mostrare la venuta vaccino o tampone, e ovviamente no, ma insomma, in questa arena, non in tutte, bisogna avere la mascherina. John Stockton sta bello bello in quinta fila senza, e la gente dice: senti, bello, ho capito che sei John Stockton, ma te la devi mettere anche tu la mascherina. Essendo un Novax convinto, un no mask, un no covid, un no tutto, John Stockton la mascherina non se la mette. Gonzaga ha pensato bene di ritirargli fino alla fine della stagione i biglietti, dicendo: grazie, sei il giocatore sicuramente più famoso della nostra università, ma ricordi che siamo gesuiti, incazzati e molto rigidi, e quindi anche alla leggenda del college gli viene negato l'accesso all'arena. E ahimè, John Stockton è veramente pro nuke, di quelli molto molto convinti, e quindi anche questa cosa qua non è servita a cambiare le sue posizioni su vaccini e quant'altro. È uno di quelli che dicono che ci sono tipo 100 giocatori professionisti morti a causa del vaccino, puttanate di questo genere, quindi insomma, ahimè, è un irriducibile, e quantomeno non sarà più tra il pubblico di Gonzaga.
Noi
Questo
evidentemente abbiamo tolto l'accesso invece del podcast Amore al Follis. No, lo salutiamo, gli mandiamo un bacione e auguri di pronta
sì, anche
guarigione.
lunga guarigione, cioè nel senso anche lungo ricovero,
Sì,
puoi fare un paio di
tanto stiamo
chiste al
bene io e
test,
te
perché noi
qua.
stiamo molto bene, sì, siamo molto più pimpanti anche senza suoi app, andiamo benissimo così.
Siamo molto comodi. Noi ci sentiamo settimana prossima con il podcast, ma continuate a seguire e a leggere basketballnc.com, il vostro sito di riferimento sul college basketball, Twitter, Instagram. Instagram e Facebook, i riferimenti social e Raffaele Elefante con la sua voce sensualissima di prima mattina è il vostro riferimento nella vita. Ciao Raffaele.
Baci a tutti.
Un saluto anche da Pablito. Ci sentiamo settimana prossima.